canale 882.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Puoi seguirci via satellite su Eutelsat 13 gradi est per l'Italia, l'Europa e il Mediterraneo.
FM, la Radio Vaticana in diretta.
E questo è l'inno del settimo incontro mondiale delle famiglie in corso a Milano sul tema la famiglia, il lavoro e la festa. In diretta con Federico Piana qui allo studio centrale da Milano, la nostra inviata Antonella Palermo. Antonella, benvenuta, buon pomeriggio ancora.
Buon pomeriggio Federico, buon pomeriggio a quanti sono in ascolto in diretta dalla Fiera Milano City per questo settimo incontro mondiale delle famiglie. Oggi seconda giornata del congresso internazionale teologico pastorale, la squadra tecnica con me allo studio mobile della Radio Vaticana composta da Gustavo Messina e Vincenzo Proto, e accanto a me ci sono venuti a trovare due coniugi da Genova, Luca e Liliana Iagnelli, a cui voglio cedere subito il microfono. Luca, ben trovato.
Grazie, ciao.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi.
Buon pomeriggio Liliana, c'è anche una bimba.
Elisabetta.
in passeggino che cerca di dormire.
Sì. Buon pomeriggio anche da Roma.
Complimenti. Buon pomeriggio anche da Roma. Allora, subito una vostra testimonianza. State seguendo questo congresso, che impressioni avete, Liliana?
Ma la prima impressione è di ritrovarsi in una bellissima giornata mondiale a misura di famiglia invece che della gioventù, visto che noi abbiamo avuto esperienza di giornate mondiali della gioventù, in particolare quella di Roma del 2000, che per
che
noi
tutti ricordiamo con affetto.
Resta infatti. E quando io mi sono trovata qua in mezzo alle persone di tutte le provenienze, ho subito ritrovato quell'emozione, quella gioia di essere chiesa, di essere popolo di Dio in tutte le nazionalità che vengono qui a rinnovare le loro sorgenti.
Tra i contributi di queste due mattine, in particolare quella del Cardinal Tettamanzi stamattina, quella del Cardinal Ravasi di ieri, unitamente alla relazione dell'economista il professor Luigino Bruni, ecco, che beneficio immediato vi hanno dato, Luca?
Ma innanzitutto l'occasione di riflettere Sul ruolo della famiglia oggi, sulle sfide che si pongono dinanzi alla famiglia in un contesto dove diventa sempre più difficile fare famiglia, però anche un grande ottimismo perché ci si rende conto che le possibilità ci sono, che la famiglia ha un suo messaggio, un suo contributo essenziale per la società e quindi dobbiamo prendere in mano questo contributo e divenirne portatori in tutto il mondo.
Alla Sala Gold della Fiera è in corso la prima sessione pomeridiana degli incontri, delle tavole rotonde, delle comunicazioni previste per quest'oggi. In particolare in questi minuti si sta parlando di famiglia e impresa, la solidarietà per lo sviluppo, e questo è il tema dell'appuntamento di questi minuti. Come vi dicevo, dopo l'intervento del professor Alberto Quadrio Curzio, editorialista del Corriere della Sera, e dopo quello di Sergio Belardinelli, che insegna all'Università di Bologna processi culturali e comunicativi, in questo momento sta parlando dal Messico Esteban Montezuma, che è stato anche segretario di Stato del Messico e oggi presiede la Fondazione Azteca, e tra qualche minuto è previsto anche l'intervento di Andrea Olivero delle ACLI. In attesa di ascoltare il suo intervento, torniamo a questa famiglia. Quanti figli avete, Luca?
Tre. Abbiamo tre bambine, Anna Maria, Teresa ed Elisabetta.
E siete impegnati in diocesi a Genova?
Sì.
Sì, nella pastorale familiare, nell'ufficio di pastorale familiare. In particolare curiamo degli incontri per i fidanzati, però diciamo non in prossimità del matrimonio, ma quella che viene detta preparazione remota. Quindi per quelle coppie che pur non avendo ancora stabilito una data del matrimonio, hanno però già voglia di pensare in coppia, di riflettere, di pregare, di confrontarsi anche con altre coppie. Questi sono incontri che vanno avanti da tanti anni ormai.
E quali sono le richieste da parte loro più
Ma io la prima forti? Cosa che direi, che appunto che ho anche riscontro qua nel convegno, è che fondamentalmente secondo me ci chiedono di testimoniare che è possibile vivere la vocazione della famiglia secondo l'insegnamento di Gesù e della Chiesa, e che è possibile, che dà gioia, e che è possibile fare figli e quindi non fermarsi al primo. È possibile vivere anche con una certa sobrietà determinata così dalle condizioni economiche, dalla scelta di lavorare soltanto uno in famiglia invece che entrambi per poter seguire al meglio i figli. E io penso che al di là di tanti argomenti che si possano affrontare, la cosa principale per loro è vedere nelle nostre facce che questa scelta è possibile, che siamo contenti, e alla fine penso che sia questa la testimonianza più grande che ci chiedano.
Federico, vuoi rivolgere una domanda da studio?
Sì, io vorrei capire come si fa ad andare contro tendenze e avere tanti figli, nonostante la società poi ci imponga un modello che è diverso da quello loro.
Beh, sicuramente bisogna avere una bella determinazione, perché spesso intorno a noi, non dico che si venga scoraggiati, ma si viene un po' guardati un po' in modo strano, ecco. Quindi bisogna avere una forte determinazione. Come andare contro tendenza? Beh, sicuramente l'amore è È il motore di tutto, che ti spinge anche a fare scelte che sono magari sacrifici.
Ecco,
ieri,
secondo voi,
sì, prego,
ecco, un'altra domanda che mi è venuta un po' spontanea in questo momento mentre parlava. Secondo voi, come spiegare alle giovani coppie che avere tanti figli è bello e è una ricchezza, non è una povertà?
Ma io posso riferirmi al caso della mia figlia più grande, che ha 8 anni e frequenta la seconda elementare, in cui è quasi l'unica ad avere 2 sorelle in questo caso, perché sono quasi tutti figli unici. E io ad esempio con questa mia figlia sottolineo spesso il fatto che lei ha questa ricchezza a casa di poter vivere queste relazioni, ed è una cosa che a me scoraggia tantissimo vedere che molte mamme, soprattutto poi lo vedo dal punto di vista femminile, vivano la maternità con grande fatica per le condizioni di lavoro, perché magari non hanno gli aiuti come i nonni, come nel nostro caso, che ci sono e sono presenti, e quindi scelgono di averne uno, o semplicemente si fanno anche spaventare magari da alcune difficoltà che sono un po' inevitabili e che bisogna anche un po' imparare a prendere con filosofia, con sportività, perché il bambino che non dorme, che deve imparare a mangiare, non lo so, queste cose qui sono difficoltà che sono transitorie. Certo, quando ci si è dentro si fa fatica, però poi la gioia, la bellezza di vederle insieme, che giocano, che chiacchierano, che fanno riferimento l'una all'altra, è impagabile, ecco, per dirlo con uno slogan.
Luca, che incontri avete seguito ieri pomeriggio? Ieri si è parlato di educazione in un tempo di social network, si è parlato anche di nonni, si è parlato dell'educazione dei figli, per l'appunto.
Ma noi in particolare abbiamo seguito quello relativo alla scuola cattolica.
Anche di scuola certamente, sì, si è parlato, sì, con il professor Cicatelli, tra l'altro, che noi sentiamo spesso.
Sentiamo molto vicino, molto importante, proprio il tema della libertà educativa, perché in un certo senso vogliamo che la scuola, abbiamo questo ideale, che la scuola sia a fianco dei genitori, sia un ente che affianca il genitore e insieme contribuisce come un unico... con un'unica vocazione quasi, e non in antagonia. A volte questo può capitare, a noi invece piace questo tipo di scuola e vorremmo che anche questo tipo di scuola, che è tipico della scuola cattolica, però si diffondesse anche, cioè che la scuola cattolica sprigionasse questo suo modo di essere anche verso, per esempio, la scuola pubblica, no? E quindi ci è piaciuto in modo particolare.
Effettivamente, da questo punto di vista, abbiamo più volte ripetuto che in Italia la situazione purtroppo non è paragonabile rispetto a quella degli altri paesi europei, dove lo Stato aiuta e sostiene molto di più la scuola cattolica. Ecco, volevo chiedervi, però molti giovani sono già un po' disinnamorati in partenza rispetto alla possibilità di costruire una famiglia, complice la crisi economica, che chiaramente non ci avvantaggia. Ecco, che tipo di incoraggiamento da parte vostra?
Ma io direi sicuramente le situazioni, le difficoltà di adesso per i giovani di adesso ci sono. Io in particolare mi ricordo che quando ci siamo sposati io avevo un posto fisso, ma non sempre questo adesso è possibile. Bisogna rimboccarsi le maniche con tanta fiducia, perché sicuramente il Signore ci chiama e ci dà anche i mezzi.
D'altra Liliana. Parte penso rinunciare in partenza per le difficoltà è veramente l'atteggiamento già sbagliato, proprio perché ci si priva di qualche cosa di grande che quando siamo agli inizi non possiamo neanche immaginare. Se io penso a quando ci siamo sposati, ma è una esperienza che penso che moltissimi possono condividere con noi, pensavamo che sarebbe stata una bella cosa, però poi quello che abbiamo vissuto è unico, è proprio il disegno di Dio, non è l'abbiamo costruito con le nostre mani, sì, in parte, a volte abbiamo visto anche le nostre costruzioni cadere in un attimo e abbiamo fatto tutta la fatica di riabituarsi al nuovo disegno di Dio che in quel momento ci si presentava davanti, però vale proprio la pena. Forse l'invito più grande è quello di veramente lanciarsi, accettare che sia un'avventura e che bisogna buttarsi senza paracadute. battute su certe scelte.
E rispetto a tante unioni che si sfaldano, io vorrei dire che a chiudere questo congresso internazionale teologico pastorale ci sarà proprio un incontro sul tema delle separazioni, dei divorzi e delle nuove unioni tra lavoro e festa, con Don Eugenio Zanetti, con Emanuele Scotti, anche con la testimonianza dei coniugi Jones che giungono dall'Irlanda. Una parola da parte vostra.
Ma, tra l'altro Emanuele è un nostro amico, una carissima persona, quindi la sua testimonianza ci arricchisce sempre, perché porta il fatto di essere fedeli anche oltre, diciamo, la separazione, quindi di veramente dare questo respiro di eternità in qualunque situazione. Riguardo alle situazioni delle coppie separate, divorziate, sicuramente una grande sofferenza che come Chiesa bisogna accogliere, accompagnare, cercando di stare vicino a queste persone che vivono oggi questo grande dramma. Ecco.
Certo, e anche qui un occhio di riguardo direi va sempre ai figli, ai bambini, perché appunto spesso di frequente capita di vedere questi, invitare i bambini alle feste di compleanno piuttosto che ad altri incontri e sentire che questa volta uno è col papà, poi la settimana dopo è con la mamma, e ogni volta che lo sento devo dire che per me è un po' un pugno nello stomaco, perché penso a questi bambini che fanno, penso, una fatica che forse troppe volte gli adulti non si fermano a considerare. E quindi a maggior ragione per questo è necessario un accompagnamento, un affetto nei confronti dei bambini e delle loro famiglie.
Io vorrei salutarvi qui, ci ha fatto moltissimo piacere ospitarvi nel nostro studio mobile allestito alla Fiera di Milano. Buon proseguimento di lavoro.
Grazie.
A voi.
Grazie molto.
E buona vita di famiglia. Se sei d'accordo in questi ultimissimi minuti, prima di ascoltare la testimonianza di Andrea Olivero delle Acli, che stiamo attendendo dalla Sala Gold della Fiera, Federico, io manderei in onda un'intervista che abbiamo registrato questa mattina e che si riferisce ad un incontro che è in corso a Pavia, che fa sempre parte del congresso internazionale, la docente di economia politica all'Università di Pavia, Enrica Chiappero Martinetti, che si occupa tra l'altro di temi legati alla povertà, allo sviluppo e alle diseguaglianze, e che risponde alla domanda quanto pesa oggi dal punto di vista economico il lavoro di cura e quindi anche il lavoro domestico in Italia, perché è proprio questo uno degli aspetti che si sta affrontando questo pomeriggio insieme al ruolo della donna in famiglia. Pregherei la Regia 9 di mandare in onda questo contributo.
Beh, sfortunatamente non esiste una misura economica, e questo è purtroppo il problema per cui appunto sfugge del tutto a quelle che sono le statistiche di contabilità nazionale. Tenga conto che il lavoro, quello che appunto definiamo come lavoro familiare, comprende il lavoro domestico in senso proprio, il lavoro di cura destinato ai figli, agli adulti della famiglia, l'aiuto rivolto ad altri, tipicamente o i nipoti o i genitori anziani. E tutto questo ammontare di lavoro ha evidentemente un valore considerevole sia in termini di tempo. C'è qualche stima da questo punto di vista che dimostra che in generale in Europa le donne dedicano almeno 4 ore al giorno a questa attività, mentre gli uomini circa 2 ore e mezza. In Italia il carico di lavoro è ancora più diseguale, cioè il tempo dedicato al lavoro dalle donne è molto più elevato rispetto a quello maschile, quindi da un punto di vista del tempo è un tempo considerevole, da un punto di vista economico, come dicevo, non esiste una metrica precisa, anche se ci sono alcune stime che ci dicono che se dovessimo attribuire un valore economico corrispondente a quello che è il costo dei servizi del mercato o alla remunerazione a cui si rinuncia appunto nel momento in cui si sceglie di lavorare, di optare per il lavoro familiare, la nostra ricchezza, il nostro prodotto interno lordo in Italia risulterebbe più grande in una misura che varia tra il 20 e il 37%, quindi una misura considerevole da un punto di vista economico, anche se si tratta soltanto di stime, perché non esiste in realtà un calcolo possibile forse e preciso di questo, del valore di questo lavoro.
Ecco, ma quanto il lavoro di cura è oggi conciliabile con le trasformazioni del welfare in Italia?
Sempre meno, soprattutto con le trasformazioni in atto anche sul mercato del lavoro. L'impressione che è sempre più chiara è che da un lato le donne oggi, le giovani donne soprattutto, abbiano investito molto in istruzione e investimento appunto in capitale umano e quindi legittimamente hanno un desiderio di, come dire, di investire appunto questo capitale umano sul mercato del lavoro. Siamo continuamente sotto sollecitazione anche da un punto di vista dell'Unione Europea sul fatto che le donne partecipino di più al mercato del lavoro. L'obiettivo di Lisbona era in qualche modo orientato in questo senso e anche gli obiettivi traguardi previsti dall'Europa 2020 in qualche modo spingono in questa direzione. Quindi le donne studiano di più, c'è una legittima aspettativa ma anche una, come dire, una pressione affinché le donne partecipino di più sul mercato del lavoro. Sfortunatamente il mercato del lavoro nel nostro paese non sembra completamente rendersi conto di questo, visto che poi i tassi di occupazione femminile sono comunque più elevati rispetto a quelli maschili. Abbiamo un mercato del lavoro che non permette di fatto nessun tipo di flessibilità. L'80% delle donne italiane che lavora, lavora a tempo pieno, quindi questo evidentemente poco si concilia con la necessità poi di invece appunto bilanciare lavoro familiare e lavoro sul mercato. Quindi c'è, come dire, una difficoltà sostanziale in un contesto in cui anche i sistemi di welfare non sono particolarmente favorevoli o non aiutano particolarmente in tal senso. Tutto questo sembra anche più difficile oggi con la crisi economica in atto, dove le risorse sono sempre meno, le difficoltà sul mercato del lavoro sono sempre di più e quindi in qualche modo trovare un equilibrio tra famiglia, Stato e mercato, diciamo così, sembra sempre più complicato, in particolare per le donne.
Ecco Antonella, ci fermiamo un attimo, poi torniamo alle 16:12, va bene? Con interviste, altre chiacchierate e la sala ovviamente.
A più tardi.
A Roma e nel Lazio siamo anche in TV, sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.
Ed eccoci ancora a Milano per il 7° incontro mondiale delle famiglie sul tema la famiglia, il lavoro e la festa. Collegata con noi la nostra inviata Antonella Palermo. Antonella, rieccoci.
Eccoci qua, allora, famiglia e impresa, la solidarietà per lo sviluppo è il tema del dibattito in corso alla Sala Gold della Fiera Milano City per questa seconda giornata di congresso internazionale teologico pastorale, dopo l'intervento di Andrea Olivero delle ACLI che tra qualche istante vi sintetizzerò. Ecco, adesso sta parlando di nuovo il professor Alberto Quadrio Curzio, sollecitato dalla domanda riguardante il calo demografico e ha messo in evidenza come in Italia dal 2003 al 2011 è venuta meno un'entità pari ad 1 milione di giovani tra i 20 e i 30 anni, pensate, e alla luce di questo dato sentiamo cosa sta dicendo il professor Curzio.
Un elemento di positività, non vedo nessun elemento di negatività, perché ritengo che l'Europa, se resisterà a questa drammatica crisi, resisterà in parte per le scelte di politica economica, ma resisterà soprattutto se i popoli europei si ricorderanno degli atroci passati dell'Europa e in qualche modo reagiscano a che questi passati atroci non abbiano a riprodursi in modo grave, ma certamente non così atroce, all'inizio del XXI secolo. La disoccupazione di massa è tremenda e quando si verifica una disoccupazione di massa, prima è di natura economica, poi diventa di natura sociale, poi diventa di natura istituzionale. Non bisogna mai consentire il contagio dei fenomeni dall'economico al sociale all'istituzionale. La seconda osservazione che vorrei fare è anche questa integrativa con riferimento alla situazione italiana, che è stata, devo dire, in molti anni passati radicalmente criticata da taluni economisti che ridicolizzavano la piccola impresa, ridicolizzavano i cosiddetti distretti industriali, ridicolizzavano l'idea che l'impresa fosse un'espressione comunitaria, perché l'impresa doveva essere una macchina aggressiva che doveva affermarsi in ogni modo sui mercati. Io stesso, come economista, io mi considero un liberal sociale, non un liberale, un liberal sociale, cioè il riconoscimento della importanza della creatività e dell'iniziativa degli esseri umani in libertà e responsabilità, ma sempre collocato in un contesto di socialità. Ebbene, io stesso ho dovuto sopportare in anni passati critiche feroci di miei colleghi che ritenevano non capissi assolutamente nulla di come funzionava una buona economia, buona tra virgolette, ben inteso. Ebbene, l'Italia ha resistito per adesso un po' meglio proprio perché ha un sistema di imprese diffuse sul territorio, ha delle reti associative che funzionano e ovviamente c'ha l'intervento delle istituzioni che fanno quello che possono, ma che non basterebbero se non ci fossero le reti territoriali sia economiche che associative. Quindi io credo che tutto ciò sia importante, che nel nostro paese si debbano fare molte cose. Cose buone sono state fatte, cose sbagliate sono state fatte e certamente una delle caratteristiche che non ha positivamente tipizzato il nostro sistema italiano è stato un fortissimo declino della natalità. È vero, l'immigrazione può in qualche modo rimpiazzare tutto ciò guardandolo dal punto di vista strettamente numerico, ma non credo che una buona società si possa reggere su tassi di fertilità intorno all'1%, che certamente sono dei tassi di denatalità. Infine, concludo, ho molto anche apprezzato i riferimenti che ha fatto Oliviero ad una crescita di natura qualitativa che certamente è indispensabile, altrimenti al di là del consumismo noi soccomberemo sotto una montagna di residui dei consumi stessi. E qui il concetto di risparmio, che una volta si chiamava parsimonia e una volta si chiamava virtù, che molti hanno negato ritenendo che in economia non conti la virtù ma conti l'utilitarismo, ebbene io credo che si debbano riscoprire le antiche virtù, compresa quella della parsimonia.
E questo era l'intervento del professor Alberto Quadrio Curzio. Grazie. Che seguiva quello di Andrea Olivero delle Acli, il quale in sostanza ha auspicato una alleanza forte tra mondo dei lavoratori, degli imprenditori, delle istituzioni e della società civile per adottare efficaci politiche di conciliazione. Si è sollevato un forte applauso quando ha ribadito la necessità di salvaguardare la domenica dal tempo di lavoro. La domenica è giorno del riposo, le ACLI si stanno battendo molto per salvaguardare questo momento di festa. E poi ha aggiunto Olivero: l'impresa deve prendere dalla famiglia quello stile di prossimità che la caratterizza. Molto spesso invece ci sono atteggiamenti di svalutazione dell'individuo e quindi della famiglia intera nell'ambito della impresa. Vorrei annunciare che il prossimo incontro invece verterà sulla santità familiare nell'esperienza del lavoro e tra le varie testimonianze ci sarà quella dei coniugi Volpini che dal 2006 sono responsabili internazionali del movimento Équipe de Notre Dame, un movimento laicale di formazione per la spiritualità della coppia. Allora, sentiamo Sergio Belardinelli, docente all'Università di Bologna, dalla sala. Sentiamo, si sta rivolgendo all'ospite messicano.
Se lei vuole aggiungere qualcosa, lo faccia, ma è libero di reagire anche a quanto ha già ascoltato. Grazie.
Allora, ancora adesso riprende la parola.
Que ustedes imaginaran
Riprende la parola Esteban Montezuma dal Messico. Se sei d'accordo, Federico, io invece adesso manderei in onda l'intervista realizzata poco fa dall'inviato collega della Radio Vaticana, Alessandro De Carolis, a Pierluigi Molla, che è figlio di Santa Gianna Beretta Molla, la prima mamma canonizzata nella storia della Chiesa nel 2004, era medico, sacrificò la propria vita ancora giovanissima proprio per dare alla luce il figlio Pierluigi, il quale pochi minuti fa ha offerto la sua testimonianza a questo incontro mondiale delle famiglie. Ascoltiamo.
Mia mamma l'ho vista in modo con molta naturalezza. Quest'anno è l'anniversario, il 50° anniversario della morte di mia mamma, e se penso a lei, ripenso a una figura di... saputo coniugare e far coesistere con estremo equilibrio i suoi impegni professionali e la sua vita familiare. Quello che è oggi, diciamo, uno dei temi e dei focus dell'incontro mondiale delle famiglie. Già 50 anni fa la mamma, con estremo equilibrio e naturalezza, certamente c'era riuscita. Questo è il ricordo che ho di lei e quello che ho avuto attraverso il ricordo di mio padre in particolare.
La prima mamma canonizzata, cristiana impegnata, medico, donna certamente dei nostri tempi, della nostra epoca. Gianna Beretta Molla dice con la sua vita, come la Chiesa ripete sempre a tutti i cristiani, che la santità è davvero per tutti.
Certamente. Mamma è un esempio straordinario di come aveva definita Cardinale Martini la santa della quotidianità. La cosa veramente particolare è che attraverso l'eccellenza nella sua professione, la sua storia è venuta alla luce ed è stata conosciuta dalla Chiesa. Il primo riconoscimento di mia mamma venne dato dalla provincia di Milano nel dicembre del 62, pochi mesi dopo la sua scomparsa, per la sua attività professionale. Presente alla cerimonia c'era allora Cardinale Montini, futuro Paolo VI, che venne a conoscenza della storia della mia mamma e da lì diede avvio e impulso agli eventi che seguirono. Quindi fondamentalmente dalla eccellenza professionale è scaturita casualmente questa conoscenza da parte della Chiesa, che avviò poi tutto il processo che ne ha portato alla beatificazione nel 94 e alla canonizzazione nel 2004.
Oggi in molte parti del mondo, specie il mondo occidentale, si preferisce rinunciare ai figli per avere più spazio per sé. Sua mamma rinunciò a se stessa per dare spazio a voi, ai suoi figli. Che cosa dice oggi alle famiglie del mondo questa testimonianza?
Mamma è stata coerente fino in fondo nella sua fede, tutto quello che le proveniva dall'educazione che aveva ricevuto, ed è stata coerente in modo normale, perché per lei il diritto alla vita di mia sorella era esattamente equivalente a quello che noi, al diritto che avevamo noi già nati. Per cui fondamentalmente lei si è sacrificata perché era convinta che era lei in quel momento l'unico strumento per poter far sì che il diritto alla vita di mia figlia, mia sorella, si manifestasse. Ecco. Quindi è stata una scelta di coerenza per quello che era stata la sua vita e tutto quello che aveva realizzato e vissuto fin dalla sua infanzia.
Eccoci qua, sempre in diretta dalla fiera Milano,
no,
City. Sì, molto toccante. Io preciso che Pierluigi Molla, che abbiamo appena ascoltato dall'intervista di Alessandro De Carolis, era il primogenito di Gianna Beretta Molla, la quale all'età di 39 anni, malata, lei stessa medico, sacrificò la propria vita per dare alla luce invece la quartogenita. E quindi abbiamo ascoltato da questa testimonianza come davvero quando poi la vita trionfa, insomma,
un esempio profondo per tutti, no? Possiamo,
esatto,
dire, Antonella.
Esatto. Assolutamente sì. Altri incontri previsti per questo pomeriggio, io segnalerei quello in corso a Bergamo, perché nelle varie diocesi lombarde si stanno Svolgendo questi incontri dibattito a Bergamo c'è anche Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Bregantini, vescovo di Campobasso, che insieme a Giuseppe De Rita del Censis, Annando Pagnoncelli, rifletteranno attorno al tema giovani e lavoro, progetto di vita dei giovani e futuro del lavoro. Poi, come abbiamo detto, a Pavia si parla di donna e lavoro e famiglia, si parla anche di famiglie rurali, perché ci sono delle sfide che giungono dalle famiglie che non vivono in città, e quindi si parla anche di lavoro agricolo, di come conciliare questo tipo di lavoro con i modelli di famiglia. Tra i vari ospiti, Sergio Marelli della Foxiv, poi varie altre testimonianze, tra cui anche quella di assistenti familiari, di collaboratrici domestiche, di colf. E qui ecco, si può anche ascoltare tutta la testimonianza che giunge da persone non italiane. Ecco, ci saranno testimonianze dalla Bolivia, dall'Argentina, dall'Ucraina. E poi abbiamo già parlato di questo rapporto famiglia, lavoro, disabilità con l'associazione La Nostra Famiglia di Lecco, dove si è recato Monsignor Brambilla, che abbiamo ascoltato questa mattina, assistente spirituale, e che ci ha in maniera molto intelligente e molto efficace, secondo me, detto qualcosa a proposito di questo mondo della disabilità in famiglia, che forse non si conosce appieno e che presenta molti nodi problematici e che bisognerebbe forse sostenere di più. Ecco, ascoltiamo ancora Andrea Olivero dalla Sala Gold.
Assunto all'interno della nostra società un peso straordinario e ha convinto la gran parte di noi, non sia assolutamente intaccata, anzi stia oggi ancora assolutamente in auge e abbia la forza di determinare gran parte dei nostri comportamenti personali e collettivi. Questo è il punto. Per cui quando noi andiamo a teorizzare giustamente questo cambiamento e prospettiamo appunto l'economia civile, quando iniziamo a percorrere i tortuosi sentieri per renderla praticabile, noi ci scontriamo costantemente con una potente ideologia che si oppone all'azione che noi portiamo avanti. Dobbiamo esserne coscienti, perché diversamente appunto ci illudiamo che questa fase storica di così ampi sconvolgimenti naturalmente ci porti a trovare soluzioni diverse. Non è per nulla così. Le diverse scelte che andremo ad assumere, io spero, saranno frutto di una conquista che è ancora ben lungi dall'ottenere. Innanzitutto una conquista culturale, ed è per questo fondamentale il ruolo delle famiglie. Perché soltanto se le famiglie inizieranno a credere in questo e costruiranno percorsi educativi fondati su una diversa prospettiva di crescita, su una diversa valorizzazione delle relazioni, noi potremmo iniziare poi a generare anche altro modello economico. Certo, qualcosa si sta facendo, le iniziative, lo diceva già il professor Quadricuzio, che sono state messe in campo in questi decenni di economia civile, sono sempre di più capaci di far scorgere la possibilità concreta di avviarci verso nuove strategie, verso nuovi ambiti, ma la strada è ancora lunga. Aggiungo a questo una seconda breve riflessione, che appunto nasceva anche dall'ascolto degli interlocutori. Entrambi hanno parlato di democrazia partecipativa, hanno parlato quindi del binomio famiglia e impresa come anche una grande questione democratica, e credo sia questo un tema che noi dobbiamo porci seriamente, perché la famiglia è, lo dicevo già precedentemente, il primo soggetto sociale. E soltanto laddove la famiglia è valorizzata in quanto tale, cioè come soggetto sociale, la società è plurale e esiste la possibilità di una piena partecipazione di tutti i soggetti e di tutte le persone. Soltanto se la famiglia si assume fino in fondo la sua responsabilità di educare alla socialità e di educare alla partecipazione, la democrazia cresce all'interno di quel paese. Ugualmente, noi oggi siamo di fronte a una grande sfida democratica nell'ambito dell'economia. Le imprese e le famiglie debbono allearsi anche nella costruzione di modelli partecipativi democratici che impediscano che si ricada negli errori visti nei decenni passati, che oggi abbiamo tutti davanti, di una economia che non risponde alla politica, non risponde ai cittadini, non risponde più a nessuno se non all'interesse suo proprio. Io credo che se vogliamo andare a costruire nuovo modello economico dobbiamo renderlo partecipativo e dobbiamo far sì che vi sia sempre di più trasparenza e democrazia economica a partire dalla soggettività della famiglia, sia della famiglia come impresa essa stessa, sia come la famiglia come consumatore e risparmiatore consapevole che fa scelte in base alla sua visione della vita, ai suoi valori, alla sua prospettiva. Ecco, credo che questo sia un tema sul quale noi dobbiamo fare passi in avanti, ma qualcosa già si sta muovendo all'interno del nostro mondo. Rispondo anch'io a un'ultima domanda che è arrivata dal pubblico. Si parla di una nuova alleanza per la famiglia, decisa in Italia per la famiglia, appunto sia dal governo che dalle regioni. E la domanda è: quale può essere l'impegno più serio per la comunità ecclesiale per cambiare comportamenti e culture contrari alla famiglia? Io credo che ci sia innanzitutto da andare a fare spazio alle famiglie all'interno delle nostre comunità. Io credo che molte volte siamo ancora oggi troppo timidi nell'affermare la soggettività della famiglia, anche all'interno della nostra stessa comunità ecclesiale, per quanto grandi passi siano stati fatti in avanti in questi anni. Io credo che soltanto in questa maniera, cioè dando soggettività, noi possiamo andare a contribuire a far sì che politiche diverse nascano nel territorio. Solo chi ha rappresentanza, d'altra parte, in politica riesce a ottenere risultati, e questo quindi in qualche modo ci impegna in questa direzione che dicevo.
E questo era l'intervento di Andrea Olivero. Grazie. Presidente nazionale delle ACLI, questo pomeriggio presente abbiamo al congresso internazionale teologico pastorale in corso, la Fiera Milano City, congresso che sta preparando la visita del Papa nel capoluogo lombardo. Il Papa arriverà domani pomeriggio qui. Io direi di cedere la linea a Federico.
Va bene, grazie Antonella, grazie per tutto. Naturalmente torneremo domani con te a collegarci con Milano. Buon lavoro Antonella ancora.
Buon lavoro a voi. Poi a risentirci.
Grazie molte Antonella, vi ricordo il numero verde, chiudendo appunto questa diretta con Milano, il numero verde 800 208 802 e poi gli sms come al solito al 335 12 43 317.